Come vi avevo annunciato, io invece sono al telefono con Bolognina in Bologna, diciamo così, e sono al telefono con Annalia e c'è anche un'altra sua compagna di cui mi sono scordata il nome, però insomma siamo qui perché andiamo a Bologna e in Bolognina, perché insomma da Bologna ne abbiamo parlato ogni tanto, insomma è inutile che vi tiro fuori tutta la storia di XM, sappiamo essere un quartiere appunto che sicuramente è in mano a una grande gentrificazione, sgombrano XM, grandi palazzi che si avvicinano, ma insomma a Bolognina c'è ben altro, ci sono degli abitanti, ci sono delle associazioni. In particolare parliamo con Annalia perché appartiene appunto all'associazione La Casa del Mondo, poi tu mi correggi se sbaglio, che è un'associazione che si forma e per trovare una sede partecipa a un bando dell'ACER, che è diciamo il gruppo che gestisce diciamo l'edilizia pubblica di Bologna, vince questo bando e riesce ad avere una sede con un affitto abbastanza basso, tra virgolette, poi chi decide quant'è un affitto basso, chi lo sa, che col tempo, piano piano, come vediamo succedere così nelle gentrificazioni più comuni, viene piano piano alzato. Questo sicuramente vi ha messo in comunità, in difficoltà. Allora, Annalia, intanto grazie a tutte e due per essere qui con noi. E io comincerei a chiederti intanto la storia della vostra associazione, un pochino.
Grazie Marta, grazie a te. Quindi sono qui con Beatrice. Ciao a tutte.
Ciao.
Che come hai detto è insieme a una compagna alla Casa del Mondo, a Gebadia, che è questa associazione che sorge in Bolognina. La nascita dell'associazione in realtà è legata alla necessità di socialità che era molto sentita in conseguenza alla pandemia, e ovviamente la Bolognina, essendo un quartiere popolare in via di gentrificazione, come giustamente ricordato, è un quartiere ricco di abitanti che vengono marginalizzati, e marginalità create comunque da questioni di razza principalmente, quindi è quello il focus dell'associazione, ma anche di genere e di classe. Quindi questa socialità di questi gruppi marginalizzati viene accolta dall'associazione, che quindi subito dopo la pandemia agli sgoccioli si costituisce con l'intento di partire dalle più piccole, dalle bambine, e poi mano a mano coinvolgere l'intera comunità del quartiere, farsi coinvolgere dall'intera comunità del quartiere per costruire dei percorsi di socialità auto-organizzata e spontanea. Nel farsi l'associazione poi si lega a molte altre associazioni della diaspora, che è ivoriana, nigeriana, eccetera, che trovano uno spazio di aggregazione all'interno della Casa del Mondo, che inizia diversi percorsi, siano essi dopo scuola, spazio compiti, scuola di italiano, corsi di digitalizzazione per donne, e insomma tutta una serie di attività che iniziano ad essere recepite molto positivamente dal quartiere, dal quadrilatero della Bolognina, e inizia anche a crearsi una vera e propria comunità viva, attiva, che si muove all'indice dell'antirazzismo, del crearsi uno spazio di autodeterminazione, e insomma questo è un po' il cuore della Casa del Mondo Gebadia.
Quindi un grandissimo centro, quindi un grande centro di aggregazione di adulti, giovani e bambini in Bolognina, direi una cosa importantissima in un quartiere come quello.
Un grande piccolo centro, direi, sì. È un cuore pulsante, possiamo definirlo anche così.
Beh sì, anche perché piano piano, anzi neanche troppo piano, ci siamo radicate ben bene, cioè siamo tutte ben accolte, ben accette, abbiamo costruito una bella rete di collaborazione e sostegno, quindi noi siamo molto contente, e ci sembra che anche appunto il nostro quadrilatero e le nostre vicine lo siano.
Allora, a un certo punto però tutto questo lavoro si è visto un attimo tremare, se non sbaglio, no? Avete avuto una serie di minacce dall'esterno.
Esattamente, e la minaccia è sempre legata allo spazio, che è insomma il punto che ci contraddistingue in questo momento, nel senso che, come hai giustamente ricordato, noi vinciamo un bando e entriamo in questo spazio in Bolognina, che ha un canone d'affitto, ha un canone d'affitto tarato su un esercizio commerciale che sin da subito si presenta piuttosto, come piuttosto ingente, un'ingerenza a cui far fronte oltre ai costi vivi delle varie attività, perché ovviamente non abbiamo una rendita, non abbiamo i servizi che offriamo, non sono a scopo di lucro, quindi ovviamente non c'è un'entrata fissa che ci permette di far fronte alla spesa mensile dell'affitto, che va sempre più aumentando anche in base proprio a quel processo di gentrificazione e di espropriazione in pratica degli spazi, e quindi l'affitto continua ad aumentare, le spese conseguentemente aumentano, le entrate non ci sono come certo, per ogni associazione, e quindi ci troviamo verso la fine dell'anno scorso, l'inverno scorso, a essere minacciati appunto dallo sfratto ACER, che è appunto, come hai giustamente ricordato, la società a cui il comune appalta certi spazi e che poi gestisce sia i bandi che tutta la procedura di assegnazione, e che ci mette sotto lo sfratto, e per rimandare lo sfratto dobbiamo corrispondere una cifra, ed è anche un po' questo il motivo per cui cerchiamo di ampliare la nostra rete di solidarietà. Entro metà aprile dovremmo corrispondere dobbiamo corrispondere questa cifra ingente per poter continuare ad usufruire dello spazio, a fronte comunque di un rincaro dell'affitto come in tutto il quartiere e anche una giunta mensile per riuscire a coprire le spese che fino ad adesso non siamo riusciti a sostenere. Noi in questo senso ci siamo mosse in più direzioni, intanto facendo una chiamata, un appello pubblico alla solidarietà, che si esprime in questo momento di urgenza in maniera economica, ma poi speriamo anche di ampliare la nostra rete di solidarietà, che è quella che stiamo continuando a coltivare, quindi di fare rete con le associazioni e i movimenti informali, i collettivi che si muovono nel quartiere, nella città, ma anche qui oggi fuori dalla provincia. E insomma, ecco, non so, Beatrice, se vuoi aggiungere qualcosa?
No, direi che quello che hai detto tu è perfetto.
Beh, diciamo che questa, sapendo che appunto, no, la struttura dove risiede l'associazione è una struttura dell'ACER, sicuramente la mancanza di un rapporto diretto e arrivare, no, a alzare l'affitto è uno di quei metodi indiretti in cui poi questi, appunto, l'ACER piuttosto che l'ATER, che qua a Roma si chiamate, hanno una mancanza di rapporto diretto, ma questo è il modo in cui poi ti rendono impossibile il fatto di rimanere in quel quartiere. Così funziona un po', laddove chi dovrebbe tutelare insomma anche usare queste strutture in un certo modo poi diventa un po' la grande immobiliare, no? del comune di Bologna in questo caso.
Sì, c'è evidentemente un mancato riconoscimento del valore sociale che può avere un'associazione come la nostra, non per forza la nostra, ma lo spazio occupato e vissuto dai cittadini ha un valore che evidentemente non è quantificabile sulla carta e che non è preso in considerazione, no, da questi grandi appaltatori, comunque dalla cerchi per essa, e quindi quello che cerchiamo di fare è farlo valere nella comunità, perché poi questa cosa arrivi anche al di fuori della comunità, negli spazi politici, negli spazi dell'amministrazione, e la nostra rivendicazione a quella che è l'apertura degli spazi perché siano vissuti e che il loro valore venga riconosciuto non solo ai fini commerciali, non ai fini immobiliari, del valore immobiliare che segue le logiche di mercato e tutte queste cose qua. E noi ci proviamo e proviamo ad ampliare appunto la nostra risonanza per portare avanti una lotta che è collettiva e evidentemente molto più grande della nostra associazione, che è quella di riconoscimento del valore dello spazio auto-organizzato e dello spazio della comunità, vissuto dalla comunità e per la comunità.
Ahimè, insomma, ecco, senza pensare che appunto poi appunto questo tipo di lavoro è una ricchezza unica, insomma, creare aggregazione dentro i quartieri, insomma, i quartieri di Bolognina, ma insomma nelle tante Bolognine delle tante città d'Italia, crea anche un benessere in che questi quartieri li vive, insomma, questo non ha prezzo, però indubbiamente nel nostro sistema di cose presenti, se non c'è profitto non c'è dignità di esistenza. Mi sembra che questa sia un po' la fotocopia di tante esperienze, laddove invece non può essere la fotocopia il lavoro che state facendo, che mi sembra veramente enorme in un quartiere come quello. Insomma, a Bologna mi ricordo all'inizio dell'anno gli studenti nelle tende, insomma, a volte finisce anche sui giornali il tempo che serve il problema del caro affitti, no? Laddove però riguarda quelle che devono essere un po' le categorie protette di chi spende, di chi va all'università, di chi, insomma, no? La fatica di chi studia. Difficilmente poi è quando, insomma, o si parla di gentrificazione oppure poi è difficile entrare nelle comunità di questi quartieri. Io credo che voi avete messo insieme tante di queste cose ed è, credo, una cosa abbastanza così difficile dargli un valore, insomma, per la sua grandezza. Io credo che quindi voi siete di capire che voi siete quindi in una situazione di stallo, state cercando da una parte di riuscire a arrivare a insomma non arrivare a una morosità, che potrebbe essere un'occasione in più per essere allontanati da là, ma sicuramente a cercare di fare cassa di risonanza per far cambiare di livello a questo problema. Cioè non è un problema solo di sfratto, ma anche poi di sgregare una realtà importantissima, credo, no?
Assolutamente, anzi nella nostra intenzione politica c'è quella di ampliare quello che noi facciamo nel nostro piccolo spazio, cercando di aprire sempre più spazi. E ovviamente con il nostro focus qui in Bologna, anche per la composizione demografica, è legato alla marginalità razziale, quindi persone razzializzate che, come giustamente ricordato, fanno meno notizia per situazioni che in realtà coinvolgono tutti, no? Il caro affitti se ne parla spesso degli studenti, ma i quartieri, le famiglie continuano a vivere questa cosa quotidianamente, che sia l'affitto del barbiere, l'affitto del piccolo alimentari o intere famiglie effettivamente sfrattate per le condizioni del mercato immobiliare assolutamente sfrenate, poco trasparenti a dir poco. E quindi sicuramente il fattore della razzializzazione, quindi dell'accessibilità a determinati servizi, alle informazioni e in generale da tutto quello che comporta la marginalizzazione, è una cosa su cui noi ci concentriamo particolarmente, anche perché le comunità in diaspora sono delle comunità e hanno bisogno di spazi come tutti noi, come noi abbiamo bisogno di spazi in quanto comunità per aggregarci. Quindi il fatto che la sicurezza nelle strade sicuramente non la fanno le camionette, sicuramente non la fanno le retate negli spazi, ma la fanno le persone che vivono il quartiere, che si conoscono e che insieme costruiscono comunità. Queste, insomma, sono un po' delle istanze che noi speriamo, appunto, per cui noi speriamo di fare cassa da risonanza, come giustamente dicevi.
Esatto. Allora, io direi che, come succede spesso, io non so se voi volete aggiungere qualcosa che io mi sono persa e pensate che sia importante dire. No, forse abbiamo detto tutto, non so, ditemi. Esatto, noi... Vai, vai, non vi... approfittate di questo microfono.
No, direi che siamo lì è stata sicuramente esaustiva, perché appunto il focus per noi in questo momento è sì una cifra da raggiungere in maniera un po' emergenziale, ma l'allargamento, insomma, della discussione pubblica sulla necessità, lo ripetiamo ancora una volta, di spazi pubblici, e ci crediamo talmente tanto che questa possibilità, questa volontà, questo bisogno di allargarci l'abbiamo messo anche nel nostro piano di rientro presentato all'ACER.
Ah, bene.
Non sappiamo bene come andrà a finire. Noi tra le due invece stiamo proprio intensificando le attività in questo periodo, come ricordava Annalia, perché la Casa del Mondo va avanti, la Casa del Mondo deve essere sempre il più possibile aperta, e perché ovviamente non è che davanti a un tentennamento, una fragilità, una difficoltà, le vite di tutte e tutte nel quartiere si fermino. noi dobbiamo andare avanti insieme con loro, quindi ecco, diciamo che anche questo l'obiettivo un po' a cui puntiamo di più. Sicuramente se qualcuno è molto lontana e vuole esserci di supporto diffondendo il nostro comunicato, diffondendo la raccolta di tesseramento online, di raccolta fondi, noi vi ringraziamo moltissimo. Chi invece è più vicina, noi insomma ci fa sempre piacere se ci passate a trovare, se partecipate alle nostre iniziative, se ce ne volete proporre altre, insomma se venite a vivere un po' con noi Casa del Mondo e il quartiere.
Ma c'è, ci sono, per chi è lontana, non lo so, una pagina in internet, qualcosa dove può trovarvi, aiutarvi se vi vuole sostenere o comunque incuriosirvi delle vostre attività?
Sì, c'è sia la pagina Facebook che la pagina Instagram, e nella pagina Instagram in particolare, che è la Casa del Mondo trattino basso Bolognina, trovate i link sia al tesseramento online che alla raccolta fondi e tutte le attività che stiamo svolgendo e abbiamo svolto.
Allora, io non so veramente come ringraziarvi, a questo punto penso che ci risentiremo, perché bisogna mantenere alta l'attenzione, capire come finirà o come andrà avanti questa cosa, quindi rimarremo in contatto. Io vi ringrazio Buongiorno. Tantissimo, forza Casa del Mondo, allora forza Bolognina.
Grazie, grazie mille.
Un abbraccio forte, a presto, un saluto anche a Dudu, insomma, che ci ha messo in contatto, ecco. Un abbraccio forte, a presto, ciao. Dunque questo è quello che sta accadendo in questa bellissima associazione, la Casa del Mondo in Bolognina, insomma uno spazio ricchissimo di iniziative che si vede così messo